Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
E buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, questa è la seconda puntata di Uscita di Sicurezza.
La trasmissione di Radio Popolare e la Camera del Lavoro di Milano per approfondire insieme a voi i temi della sicurezza, spesso carente o addirittura assente nei vostri posti di lavoro, per provare a ribadire l'importanza di parlare, denunciare, costruire relazioni e cultura sul tema del lavorare in salute e sicurezza.
Al microfono qui accanto a me Stefano Ruberto, che di salute e sicurezza è responsabile della Camera del Lavoro di Milano, insieme a Claudio Iampaglia al mixer. Di che cosa ci occupiamo in questa seconda puntata, Stefano?
E ci occupiamo di formazione alla sicurezza, la formazione. Sì, perché tra i tanti spunti che ci ha offerto la magistrata Tiziana Siciliano nella scorsa puntata...
Sì, il podcast ricordiamolo è sul sito, basta che cercate su radiopopolare.it Uscita di Sicurezza per risentire l'importante intervista alla coordinatrice del Pool Salute e Ambiente della Procura di Milano realizzata da Stefano Ruberto.
Sì, perché appunto dicevamo, tra i tanti spunti la dottoressa potrete ascoltare le sue parole e c'è un'affermazione molto forte. Nella sua esperienza sugli incidenti di lavoro... anche quelli mortali, i certificati di formazione dei lavoratori coinvolti in questi episodi erano spesso farlocchi. Lei usa questa parola, farlocchi, se non quando appunto anche posticci, cioè comparivano a inchiesta iniziata. Però Claudio, facciamo un esempio che mi è capitato personalmente. L'8 dicembre, come è segnato sul calendario, Claudio?
8 dicembre per noi milanesi facile, perché dopo Sant'Ambrogio è ponte, quindi è festa.
Eh sì, è festivo. È l'Immacolata Concezione, giusto? Cioè, diciamo meglio, un concepimento senza pratica, insomma, no? È un po' come appunto gli attestati di formazione che erano datati proprio l'8 dicembre, che ci è capitato di vedere aziende subappalti, grandi cantieri, grandi opere, insomma, una immacolata formazione, no?
Sì, nel senso che nessuno l'aveva proprio fatta.
Esatto, non l'hanno proprio fatta. Attestati fatti in PowerPoint, cioè certificavano 8 ore al giorno, per 2 giorni, giorni festivi, come dicevamo, e poi andando a interrogare la banca dati dell'ente presso il quale si doveva svolgere la formazione, insomma, non c'era traccia di questi attestati. Misteri della fede, insomma.
Sì, che poi la fede che nulla vada storto e appunto non succeda niente al lavoratore.
Sì, insomma... possiamo dire che questa formazione è una formazione un po' vissuta male dai lavoratori, giusto?
Sì, anche dal loro lato spesso, no? È una gran rottura, poco utile, spesso pensata un po' come una... da persone che non sanno neanche cos'è il loro lavoro, no? Vissuta male.
Sì, è una gran rottura di scatole, diciamo, è tutto vero, però è vissuta così, ma cominciamo col dire che è obbligatoria. Intanto c'è una legge che prevede che quella formazione è obbligatoria per legge, a parole gli si dà tantissima importanza, ma va anche detto che per il datore di lavoro che non svolge, non assicura, come correttamente dice il decreto 81, la formazione, è previsto l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda fino a 5.800 euro. Il datore di lavoro la può svolgere direttamente se ha requisiti, competenze, capacità, oppure si avvale di formatori istituzionali, l'INAIL, l'Ispettorato, l'ATS, oppure quei formatori cosiddetti accreditati dalle regioni. Oppure ancora è prevista la possibilità per gli organismi paritetici, le associazioni sindacali, sia dei datoriali che dei lavoratori. E qui va detto che si è sviluppato un gran mercato, una proliferazione di organismi paritetici costituiti da soggetti che, diciamola tutta, non rappresentano né i datori né i lavoratori, quelli che spesso poi firmano anche contratti collettivi un po' discutibili, ma questa è un'altra storia.
Completamente.
Ecco, però forse dipende anche dal contesto, però la formazione serve,
E ne abbiamo avuto prova dalle lettere che abbiamo ricevuto. Avete cominciato a scriverci a uscitadisicurezza@radiopopolare.it. Chi ti ha scritto, Stefano?
Sì, infatti ci ha scritto proprio sul tema, già la volta scorsa, un ex direttore amministrativo di un'azienda di 400 dipendenti nel settore delle costruzioni. Ora in pensione, che ricorda appunto gli infortuni sul lavoro nell'alta velocità ferroviaria Torino-Milano. E lui ci scrive, azienda strutturata con un'alta presenza sindacale, pochi infortuni, 2 decessi in 7 anni, sempre per la viabilità le ragioni. Però alle aziende dei subappalti invece un disastro. Lui dice, io mandavo gli operai dei subappalti al centro di formazione della Cassa Edile Novarese e il proprietario della mia azienda mi cazziava tutte le volte perché buttavo via i soldi, così gli diceva. Però la formazione è indispensabile e la correttezza delle persone anche, così ci scrive.
Sì, è Roberto Daghini che ringraziamo, a esemplare queste due cose, la formazione indispensabile ma anche la correttezza delle persone. A chi è rivolta la formazione, Stefano, che abbiamo già il nostro primo ospite in linea?
Ma praticamente a tutti, naturalmente lavoratori intesi come li intende il decreto 81, quindi un braccia molto larghe, cioè i tirocinanti, gli studenti che svolgono attività di laboratorio, quegli studenti coinvolti in alternanza scuola-lavoro, ai dirigenti ovviamente, alle figure preposte alla sicurezza in azienda, ovvero ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli RLS, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, i coordinatori per la sicurezza, quelli presenti in cantiere, anche i datori di lavoro. E questo appunto è anche oggetto del nuovo accordo Stato-Regioni, che è in discussione, il precedente era del 2011, che dovrebbe rivedere anche le ore di formazione obbligatorie.
E qui casca l'asino, sì, perché non sono riviste dal governo al rialzo le ore di formazione sulla sicurezza, come dovreste pensare, no? Dopo la catena di morti e incidenti impressionanti di queste settimane, ma in realtà sono ridotte. Per questo la CGIL ha preso carta e penna, nero su bianco, ha scritto al governo, c'è qualcosa che non va. Un buongiorno a Sebastiano Calleri, che è della CGIL responsabile nazionale salute e sicurezza. Buongiorno e benvenuto a Uscita di Sicurezza.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Che cosa non va in quello che il governo sta decidendo, come dire, ha ereditato dal governo Draghi la rimessa, diciamo, in ordine della materia, e però la sta forse peggiorando?
Guarda, il discorso è molto semplice nella sua complessità. L'accordo Stato-Regioni va rivisto in forza della legge, appunto, come hai citato, dell'ultima riforma targata dal ministro Orlando, delle previsioni sulla sicurezza della formazione, ma diciamo non è proprio il governo che lo ha fatto, ma è il tavolo istituzionale in cui siede anche il governo, gli enti preposti e soprattutto le regioni. In questo tavolo istituzionale, che all'inizio aveva cominciato a lavorare con le parti sociali in confronto attivo, a un certo punto è diventato un tavolo aperto solo alle istituzioni, che ha partorito, diciamo così, questa bozza che ci è stata sottoposta, che sarà discussa lunedì prossimo, in cui ci sono molte cose che non vanno, fra le quali una delle più importanti è proprio questa: l'abolizione della distinzione fra le varie aziende in quelle a rischio medio, basso e alto, che dava origine e dettava il numero delle ore di formazione che era obbligatorio fare, che ancora è obbligatorio fare fino a quando non verrà approvato questo provvedimento nuovo, diminuendole e portandole tutte verso il basso, soprattutto tagliando le ore nei settori ad alto rischio. E insomma, dopo la strage di Brandiz, dopo quello che abbiamo visto in questi giorni e quanta diciamo gran cassa da parte di tutte le istituzioni si fa sul fatto che ci vuole più formazione e più cultura della sicurezza, ha dato origine per esempio proprio a questo, al taglio delle ore. Diciamo la CGL, ma anche diciamo la categoria degli edili, che poi è quella più colpita, perché avendo i settori più a rischio dentro di sé e avendo il maggior numero ormai storicamente di incidenti e di infortuni mortali e gravi, su questa cosa è uscita, diciamo, sui media anche con una campagna robusta di opposizione, sono stati vari diciamo anche varie prese di posizione sui giornali e in televisione.
Su questo, Sebastiano, si apre un'incongruenza, giusto? Cioè, ci troviamo certo Nell'assurdità di avere chi ha rischio basso e a rischio medio alto
faranno le stesse ore.
Guarda, ti dico di più, queste sono le istituzioni che hanno fatto alla, diciamo, un tavolo dedicato a, diciamo, all'ex alternanza di scuola lavoro, credo che adesso con un acronimo orribile si chiama PTCO, e agli studenti e alla loro sicurezza, facendo anche un provvedimento per aumentare, diciamo, alcuni risarcimenti rispetto a loro. Dopodiché nella bozza di revisione della formazione non si parla né di studenti né di PTCO. Quindi da una parte tu dici è importante che anche coloro che stanno nelle aziende per fare un percorso di educazione e formazione facciano appunto obbligatoriamente la formazione, bisogna rafforzarla, e non si fa nulla invece a questo, e anzi si diminuiscono le ore ai lavoratori, e anzi non si rende effettivo l'obbligo per i datori di lavoro, che è stato per la prima volta nella storia, ricordiamocelo, i datori di lavoro fino al 2021, quando è stata approvata la riforma del ministro Orlando, non avevano l'obbligo di fare la formazione su salute e sicurezza. Cioè, tu aprivi un'azienda anche ad alto rischio potendo non aver fatto un minuto di sicurezza come formazione, come datore di lavoro. Adesso l'obbligo c'è, ma alla regolazione della formazione dei datori di lavoro è dedicato un paragrafo di 15 righe.
Calleri, io intanto invito ascoltatori e ascoltatrici a cominciare a scrivere, e se vogliono ovviamente poi anche a telefonare, ci racconteranno le loro esperienze di formazione alla sicurezza, farlocche o meno. I numeri per scrivere i messaggi è diretta a @popolarenetwork.it, 331-6214013 per i messaggi, i telefoni lo 0233 001 001 sulle vostre esperienze farlocche o meno di formazione alla sicurezza.
Ma poi proviamo anche un po' ad approfondire un tema. Questa formazione, che ad oggi comunque viene svolta in maniera obbligatoria, ma per alcune realtà, perché come diceva la Tiziana Siciliano, è farlocca, è fatta a posteriori magari degli eventi mortali. È una formazione che è prevista con diverse modalità, cioè presenza, modalità sincrona, asincrona, cioè e-learning. Anche qui, Sebastiano, di cosa stiamo discutendo adesso? Qual è l'orientamento che invece sta prendendo?
Purtroppo il tavolo istituzionale ha partorito una bozza in cui, come ha detto qualcuno con una battuta ma purtroppo tragica, l'e-learning spopola. Allora, l'e-learning, che sembra una bella cosa moderna in inglese, che è un po' come lo smart working, ma in realtà l'e-learning significa che tu puoi veicolare dei contenuti diciamo non in maniera bionivoca, cioè solo da una parte, cioè c'è un computer che parla in cui si spiegano delle cose, e purtroppo nel 90% delle volte quelli che dovrebbero stare davanti a quel computer sono a lavorare, per cui in realtà si risparmia sulla gestione della formazione, sull'erogazione della formazione, sui formatori, su tutto quanto, perché si fa fare una lezione e poi la si ripete milioni di volte. Tutto questo tranquillamente è passato. Cosa diversa è la videoconferenza sincrona, che ovviamente è una cosa importante, l'abbiamo visto anche in pandemia, senza quella probabilmente molte cose non si sarebbero potute fare, ma un altro conto è l'e-learning. Noi in realtà unitariamente come movimento sindacale abbiamo chiesto l'abolizione dell'e-learning, perché significa, diciamo, fare in modo che la presa della formazione non venga fatta. E questo è un paese, lo citavate voi prima, io lo voglio ribadire, dove di formazione reale se ne fa poca e purtroppo di scarsa qualità. Infatti ne vediamo gli effetti tutti i giorni rispetto ai settori che continuano a essere diciamo nell'alta classifica degli infortuni e delle malattie professionali storicamente, e ci rimangono. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va.
Calleri, quanto tempo c'è? Ricordiamo, è la seconda parte della vostra denuncia, oltre che riduzione delle ore soprattutto per le professioni più a rischio, abbassandole, quindi uno che vive in una realtà a basso rischio e una a medio rischio faranno le stesse riformazioni, ma non solo, si può fare la formazione a distanza con, adesso la brutalizzo, con quei video che si può anche fare altro e lasciare andare, e poi una volta che il video è finito hai detto hai capito? Sì ho capito.
Sì. Infatti le verifiche poi non si fanno, si fanno con un test a crocette, magari precompilato, vabbè. Dai.
Quanto tempo c'è per quanto tempo c'è per fermarli?
Guarda, la discussione, io spero che esiti lunedì qualche cosa di positivo, nel senso che parte della proposta o tutta la proposta venga rigettata. In realtà, diciamo, una prima proposta anche peggiore l'avevamo già rigettata, addirittura facendo la lettera con i datoriali, perché anche i datoriali non erano d'accordo con le modifiche che in prima battuta erano state fatte. Io spero che, insomma, riusciamo con qualche azione robusta anche lunedì ad evitare, perlomeno ad aprire la discussione, diciamo, sulle modalità più imbarazzanti rispetto all'euro, rispetto all'e-learning di questa discussione, insomma.
Grazie Sebastiano, e ti ringraziamo per la tua rappresentazione della discussione in atto.
Ricordiamo, grazie Sebastiano Caleri, responsabile nazionale di salute e sicurezza della CGIL. A presto.
Ciao ciao.
E allora, ascoltatori e ascoltatrici, formazione farlocca oppure no, sembra appunto che le istituzioni, cioè regioni e governo, vanno verso l'idea che tanto istituzionalizzano l'informazione farlocca, perché così gli sembra. La vostra formazione sulla sicurezza è stata farlocca oppure no? Apriamo i telefoni alla vostra esperienza allo 02 33 001 001 oppure 331 6214 013 per i vostri messaggi, diretta @popolarenetwork.it. Ovviamente diamo precedenza alle telefonate, allo 02 33 001 001. Qualcuno ci ha scritto.
Qualcuno sì, ci aveva scritto anche questa mattina di un'esperienza, diciamo, di una lavoratrice che raccontava.
Ah, ci picchia. Sì, 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 siamo nella provincia, diciamo, Monza Sesto,
metalmeccanica.
Azienda metalmeccanica, 100 dipendenti, un certificato di sicurezza è
un attestato, certo, di formazione.
È vero, perché ha chiesto di fare la formazione, gli altri 99 hanno chiesto di non farla, ma il certificato lo hanno avuto lo stesso.
E questa è una realtà triste, ma come dicevamo anche l'altra volta, che non riguarda solo l'edilizia ma tanti altri settori, e appunto chiediamo la vostra partecipazione, i vostri racconti su questa, le vostre esperienze in merito. Ma ci hanno scritto anche volta scorsa degli ascoltatori che ringraziamo, Roberto
Daghini,
ci abbiamo raccontato prima, abbiamo avuto altre mail che raccontavano altre esperienze, per esempio su un tema di rischi in un'epoca magari passata sui cinema, dove c'era appunto una
pellicola, rischio
incendio importante.
Francesco
oggi,
Mereu ci ha scritto,
ecco,
grazie
viene meno
mille.
Lo ringraziamo, però appunto abbiamo anche i vostri racconti su rischi importanti.
Ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, il tuo nome.
Ciao, buongiorno, sono Paolo.
Ciao Paolo.
Io sono RLS della mia azienda, che è una piccola realtà che realizza impianti fotovoltaici.
Ok, che settore siete? Costruzioni, manufatturiero?
La mia azienda fa parte di una categoria un po' particolare, che è gas
Acqua.
Okay.
Scusami.
Ma è una combinazione, in verità è abbastanza anomala la cosa, ma okay, perché facciamo parte di un gruppo che deriva da questa estrazione.
Formazione.
Formazione, allora io ho avuto una formazione di tutte le ore necessarie fatta online, perché comunque l'azienda che ci ha dato la formazione era di Torino, noi siamo di Milano, insomma, quindi c'era questa cosa, però una formazione completa, data soprattutto.
Ma
poi anche
scusami,
portata.
Se sì, ti interrompo, mi hai detto una formazione online, cioè cosa vuol dire? Cioè c'era una persona che con
sì,
quale potevi dialogare anche se eravate distanti, oppure era
assolutamente sì.
Okay.
Sì, 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 c'era una docente, diciamo, comunque un tecnico preparato che dal okay, punto di vista normativo ci ha dato tutti i riferimenti per svolgere il lavoro di RLS, però quindi parlandoci anche di quella che è la formazione che devono avere le persone che vanno in campo, ed è qui che in verità volevo soprattutto evidenziare la cosa. In un settore come quello affine alle costruzioni, perché comunque parliamo di realizzare impianti sopra i tetti,
certo,
in particolare impianti elettrici,
in quota,
anche
certo,
con media tensione eccetera eccetera, beh, devo dire che nonostante la nostra azienda per ogni lavoro, per ogni appalto chieda tutta la documentazione sulla formazione delle persone, spesso e volentieri poi chi va in cantiere veramente penso che non sappia nemmeno di averla quella documentazione, sia per come, soprattutto per come si muovono sul cantiere. Tantissime persone fanno troppo affidamento sull'esperienza, e quindi nonostante in cantiere io riprenda la gente, ma mi è capitato proprio un'ultima volta, sia che stava facendo un buco col trapano, gli ho dato gli occhiali, gli ho dato i guanti e lui li ha guardati come per dire sì vabbè adesso siamo qui a
cosa mi stai
tempo.
Dando? Quindi tu dici è più un addestramento che una formazione, quindi la formazione che dovrebbe essere preventiva, invece tu dici io vedo lavoratori intorno a me che si affidano all'esperienza di qualcun altro magari al quale si sono affiancati e copiano, mutuano le stesse pratiche, e quindi se quello è più esperto magari che ha più capacità mi addestra bene, bene, se no sono fregato. E quindi ti guardo male quando mi dai gli occhiali e i guanti.
Esatto. Esatto, questo, la mancanza sicuramente di controlli, ma soprattutto la precarietà delle persone, cioè tutta gente che arriva sui cantieri senza il minimo di preparazione, cioè senza aver visto un posto, cioè un piano operativo di sicurezza, arrivano, non sanno nemmeno cosa devono fare, proprio mandati, vai lì e fai sta roba qua. Certo. Quindi manca proprio tutta quella parte, nonostante in teoria ci sia, cioè carta ne facciamo tanta da questo punto di vista. Certo. Le aziende per cui lavoriamo ci chiedono di essere conformi e noi cerchiamo di essere attenti, però poi chi va in cantiere, mi dispiace veramente tanto, però i primi a in un certo senso fregarsene sono veramente i lavoratori, che
purtroppo
sono così giovani che nemmeno sanno quelli che sono i loro diritti.
Purtroppo lo vediamo quasi a occhio nudo, la precarietà porta a questo ed è per questo che la formazione deve essere fatta bene e ragionata
in presenza
sul cantiere. Ti ringraziamo moltissimo, una testimonianza molto importante.
Figurati,
la tua.
Grazie a voi per questa trasmissione.
A presto, ciao. Grazie. Ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, grazie per la pazienza, il tuo nome.
Ciao. Sono Enrico.
Ciao Enrico.
Ma io sono stato responsabile per la sicurezza in un'azienda, una multinazionale italiana nel settore biomedicale. E all'epoca del 2011, quando mi pare, quando uscì la norma sulla formazione obbligatoria per tutti i livelli, era prevista una formazione di 8 ore per tutti gli operai e gli addetti alla produzione, e di 4 ore per gli impiegati senza particolare implicazione di sicurezza, e di 16 ore per tutti i dirigenti. Allora, naturalmente c'era un corso online a disposizione per impiegati e dirigenti, un corso online che si basava su delle spiegazioni e poi alla fine dei test di comprensione. Quando diffusi
aspetta un attimo che adesso aspetta, stai lì che tanto dialoghiamo con te. Io devo fare 2 cose. Il primo, ricordare il numero di telefono, perché non tutti e tutte lo sanno. 02 33 001 001 per chi vuole chiamare in diretta e raccontarci la sua esperienza. Stefano Roberto ti dice come funziona adesso e poi vai avanti a raccontarci.
Con la bozza
uguale
che...
le ore sono queste le
no,
ore.
No, adesso si sta parlando di sostanzialmente abbassare tutto a 10 ore, quindi 4 ore parte generale
per tutti uguale.
Per tutti uguale, perché sono i principi, diciamo. Così, e poi quella specifica invece, esatto, per tutti.
Scusaci, prego.
No, mi ricordo che quando informai il management aziendale di questa necessità, fui sommerso di lamentele, in alcuni casi improperi, perché sottrarre 8 ore alla produzione per gli operai per la formazione era considerato. E i dirigenti, ricordo che i dirigenti apicali, il CFO mi disse all'epoca che considerava questa cosa una violenza inaccettabile nei suoi confronti, e poi alla fine l'hanno fatto fare tutti il corso alle segretarie, certo, collegandosi con le loro credenziali e poi ottenendo la certificazione in questo modo.
Ma nella tua esperienza, immagino che fabbricavate anche, la necessità era vissuta, era sentita o sono mondi separati? Perché spesso, come dire, per gli impiegati la sicurezza forse ogni tanto è meno importante del corso antincendio, corso pronto soccorso, per capirci, l'impiegato d'ufficio, mentre per il lavoratore o lavoratrice in situazione di manualità, corporalità, rischio, è tutto un altro paio di maniche.
Sì, però secondo me purtroppo dipende dalla redditività dell'azienda. Le mie esperienze sono state nel biomedicale, dove i margini di reddità sono amplissimi, e quindi anche nell'ultima azienda, quella successiva a questa di cui vi raccontavo, la sensibilità verso la sicurezza era abbastanza grande, ma secondo me è perché i margini li consentono, quindi non vale la pena a questi livelli di affrontare rischi quando con costi, per chi ha redditività relativamente contenuti, si può adempiere alla normativa. Però nel biomedicale, secondo me, la cultura della sicurezza, per la mia esperienza, perlomeno nelle aziende, è abbastanza diffusa.
Grazie mille.
Immagino che non sia così invece nei settori
adesso
anche
lo scopriamo.
Molto più pericolosi.
Adesso lo scopriamo. Grazie mille, buona giornata. Sei stato molto prezioso, grazie, buona giornata. Ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, il tuo nome.
Buongiorno, sono Gianni.
Ciao Gianni.
Io invece parlo del mondo del credito.
Sì.
Guarda, da noi sono fin troppo esagerati. Io, ad esempio, nel mio piano sono addetto evacuatore. In caso di incendio sono quello che apre le porte, non fa salire le persone nell'ascensore in caso di incendio. E facciamo anche delle prove di sirena.
Questo però è la sicurezza, diciamo, antincendio.
Esatto, okay. Ma i corsi che mi fanno fare, io vado in provincia di Pavia, dove c'è un centro dove fanno i corsi, questo tipo di corsi antincendio, sono veramente esagerati. Io faccio il corso come fossi un lavoratore che lavora in raffineria, lo sai, ma è veramente pesantissimo, sono 3 giorni. Praticamente spegniamo il fuoco, facciamo sempre delle esercitazioni con tanto di esame con il capitano dei vigili del fuoco.
Se ti può consolare, io l'ho fatto qua in radio in cortile, abbiamo spento un fuoco anche noi. Devo dire, noi abbiamo molte apparecchiature elettriche, abbiamo gli estintori sia a sabbia che a schiuma, insomma ci sono tutte le differenze del caso.
Sì, bravo.
Io però devo dire che mi sono divertito, devo dirti la verità.
Allora ti giuro, io sono andato in paranoia, perché fare nel corso, se ti mettono dentro una stanza, poi c'è tutto il fumo, ti devi mettere l'ossigeno, la bombola, e devi uscire. Io ero un po' ansioso.
Eri un po' spaventato, vabbè. Grazie mille, ottima esperienza. Però il corso di antincendio, grazie mille, a presto.
Che serve.
Un'altra cosa, è utilissimo, ma non è lavoro. Abbiamo un minuto.
Sì, ci scrivono in tanti, ci hanno scritto, per esempio Carlo, che ci racconta la sua esperienza di formazione da quando ha lavorato per Just Eat come rider, quindi immaginiamo anche lì. Lui dice: l'insegnante era così annichilito che ci diceva frasi come "io so che vi sto rompendo", quando si è iniziato a parlare di come reagire davanti all'attacco di clienti o animali, gli si sono illuminati gli occhi e lì ha preso piede una lezione che si è animata.
E invece Achille ci racconta il titolo del corso fatto come per RLS, e prepararsi all'emergenza sanitaria in pandemia, una minima parte sul tema video, più della rimanente del corso erano chiaramente state inserite per certificare il raggiungimento minimo delle ore, contenuti come il mangiar bene e il non bere alcol, insomma roba che c'entrava poco e niente. Sì. Mancano 12 secondi, c'è 37-2.
Rapidissimo, vai. Da quanto è importante la formazione, la Procura di Milano ha aperto 4 giornate dedicate agli operatori della sicurezza nel territorio milanese. Non aperta a tutti, ma agli operatori che operano quotidianamente.
Compresi magistrati, poliziotti,
lezioni
carabinieri,
fatte
guardia
da
di finanza,
loro, rivolte a
ATS,
ispettori, come si deve seguire, e ribadiscono anche loro una formazione permanente, questo è il titolo.
Quindi il governo taglia, le procure aumentano la formazione specifica sugli incidenti del lavoro. Buona settimana, questa è Uscita di Sicurezza, una buona giornata da Claudio Iampaglia.
Buongiorno a voi e grazie, al prossimo venerdì.
E da Stefano Roberto, la linea 37.2, Adelina Mordiglia e Vittorio Agnoletto.